Buonasera a tutti. L'intervento che presento quest'oggi chiude questa giornata di studi e di incontro della Società Spinozana. Ed il tema del mio intervento è il Cristo e la potenza del comune. Già lo scorso anno, in primavera, ho avuto modo di presentare in questo contesto alcune mie ricerche sulla salvezza dei simili come progetto comune dei sapienti negli scritti del giovane Spinoza. E man mano mi sto addentrando durante il mio percorso di tesi, di dottorato che sto portando avanti, anche in questioni più di tipo politico. Nel caso specifico ritengo che la scienza politica di Spinoza sia il naturale compimento del percorso che Spinoza ha portato avanti, passando per l'etica e il trattato teologico-politico. E nel trattato politico assistiamo ad una graduale messa a fuoco del cuore delle questioni che Spinoza stesso ha affrontato nella sua filosofia. Quali? Il tema della salvezza comune, in primis. La salvezza comune che, nell'ambito della politica, non può essere oggetto di mere congetture, ma deve essere posta al riparo dalle astrazioni dei filosofi che hanno difatti proposto una serie di teorie sulla forma di governo ideale, ma tutto questo a Spinoza non può interessare, non può rispondere alle esigenze storiche dell'Olanda del tempo. E al di là delle teorie dei filosofi, ciò che Spinoza cerca di evitare sono le credenze dei teologi. Per chi ha avuto modo di leggere il Trattato Teologico-Politico, infatti, l'analisi che Spinoza compie delle scritture è finalizzata proprio ad una messa a fuoco della vera causa della superstizione umana, che è la paura, che attraverso la religione diventa il motivo stesso della disposizione degli uomini all'obbedienza nei confronti di un'autorità. Terzo punto polemico di Spinoza, oltre ai filosofi e ai teologi, sono probabilmente gli stessi politici, che a differenza però dei teologi e dei filosofi hanno preso spunto proprio dall'esperienza per amministrare in maniera concreta la moltitudine, che è il cuore stesso appunto del trattato politico. Tra tutti i politici sono da preferire proprio perché non hanno perso di vista la pratica. E Spinoza, benché possa sembrare un filosofo dalle grandi costruzioni metafisiche, è molto più pratico, lo si può quasi esperire nella propria esistenza. Anche questa fase che sto attraversando della mia esistenza la sto rileggendo proprio come un tentativo di farmi carico della salvezza dei simili. Ma adesso, restando sempre sul trattato politico, vorrei porre la vostra attenzione su questo, che la via infallibile per la salvezza dello Stato probabilmente non è la condotta della ragione come normativa condotta di vita per gli uomini. Dal momento che la ragione, benché sia da preferire rispetto alle passioni, non costituisce la natura dell'essenza umana. Come diceva prima Sandra, la natura umana è sostanzialmente determinata dalle passioni. La dimensione passionale è ciò che più di tutto determina le nostre stesse azioni. E anche la stessa dottrina politica che Spinoza studia nello svilupparsi delle forme di governo sono in realtà totalmente costruite, innervate nel tessuto sociale. Come dirigere allora lo Stato in un modo sicuro per contenere la moltitudine? Questo è il vero obiettivo, contenere la moltitudine. Contenere però non va inteso soltanto in una chiave negativa, oserei dire anzi può in un certo senso intendersi come controllo delle passioni in favore di un accrescimento delle passioni positive, dal momento che non tutte le passioni sono da escludere. Spesso i filosofi hanno concepito i vizi umani come qualcosa da escludere del tutto, dal momento che la morale ha avuto sempre la prima postazione nell'interpretazione della corretta maniera di governare gli stati. Invece Spinoza è consapevole dell'impossibilità di escludere del tutto i vizi sono connaturali all'essenza stessa degli uomini, e nonostante questo per Spinoza a partire dalle passioni, a partire dai vizi, a partire dalla natura umana, è possibile orientare la politica in funzione del comune. Comune che è il termine che ritorna più spesso nella parte introduttiva del trattato politico. Leggo per esempio il primo libro del trattato politico, questa parte: gli uomini sono così fatti da non poter vivere al di fuori di un diritto comune, ma il diritto comune e il governo degli affari pubblici sono stati istituiti e trattati da uomini acutissimi, astuti, sagaci. Pertanto non è da credersi che noi possiamo concepire qualcosa di utile per la comune società, che già non sia stato offerto da un'occasione o dal caso, e che gli uomini intenti agli affari comuni e preoccupati per la loro sicurezza non abbiano già fatto. Questo continuo ritornare del termine comune probabilmente è più di un indizio per concepire adeguatamente la maniera spinoziana di intendere la politica. È una politica che, se da una parte deve mirare a contenere e moderare gli affetti, dall'altra può farlo soltanto se prende in considerazione la nostra dimensione di essere una natura comune. In questo dispositivo, in cui c'è una base da dover gestire, da dover contenere, che è la moltitudine stessa, Spinoza studia le forme di governo. E lo fa in maniera attenta, intelligente, anche apportando degli esempi espliciti. Se volessimo immaginare di utilizzare delle figure geometriche per definire la politica di Spinoza, probabilmente la monarchia verrebbe ad identificarsi come un triangolo isoscele in cui la base rappresentata dalla moltitudine serve a reggere l'altezza stessa del potere. Quanto più è alto il potere, tanto più si corre il rischio che la moltitudine non riesca a reggere il peso del potere sovrano. Il potere sovrano di un solo, del monarca, ha necessità di avere una sorta di filtro, che sono gli stessi consiglieri del monarca, altrimenti l'instabilità e gli eventi fortuiti potrebbero in un certo senso far sì che lo stesso Stato perda il suo equilibrio, e questa ricerca estrema dell'equilibrio di Spinoza è la ragione per cui la monarchia rispetto all'aristocrazia si trova sicuramente in una situazione di svantaggio, poiché nel caso dell'aristocrazia abbiamo dei pochi che in un certo senso possono tenere in maniera più stabile la conservazione dello Stato. Il rapporto tra una base minore di un trapezio e una base maggiore di un trapezio è sicuramente più propenso a reggere lo Stato nella sua natura sostanziale. Ancora più complessa è invece il caso della democrazia, che Spinoza purtroppo non riesce mai ad affrontare in maniera sistematica, se non nel Trattato Teologico-Politico e con dei brevi rimandi nel Trattato Politico. La democrazia, a mio avviso, risulta simile ad un rettangolo, laddove il diritto del singolo riesce a sostenere il diritto comune, poiché non c'è una pressione che non sia un riconoscimento del mio diritto personale, che immagino proiettato in ciò che la legge comune per tutti gli individui possa rappresentare. Questa è una prima provocazione che lancio, naturalmente mi sottopongo tranquillamente al vostro giudizio, ma ritengo che questa tipologia di struttura sia molto esplicita per definire anche in maniera fisica la politica di Spinoza, che non è una costruzione ideale, ma è fatta sostanzialmente di equilibri da tenere insieme. Quindi magari, se ci sono già delle osservazioni a riguardo, mi farebbe piacere un vostro intervento.
Facciamo la scaglione.
Se preferite, ma giusto per aprire un po' il dibattito.
Io una cosina ce l'ho, però non mi altro per sempre.
No, vai tranquillo.
Quanto ho parlato.
No, nel senso, io sono d'accordo con tutto quello che dici, Milando, visto che poi in ultima istanza il potere che riesce a mobilitare l'impero è sempre quello della moltitudine, ed è tanto maggiore quanto poi questa mobilitazione è più intensa, se in che misura poi il figure geometriche reggano, perché come sì, tu dici giustamente, la monarchia triangolo con un vertice, l'aristocrazia trapezio con un'altra, però in realtà il potere è sempre lo stesso, cioè non so come dire, e una lettura con cui non so quanto sono d'accordo ti direbbe che ogni forma di potere è democratico in ultima istanza. Non so se tu cosa ne pensi di questo tipo di lettura.
Ogni forma di potere è democratica nella misura in cui si tiene in considerazione la moltitudine. Bisogna capire come la si tiene in considerazione. Cioè, se la moltitudine è intesa soltanto come la parte passiva dell'esercizio del potere o è piuttosto ciò che legittima il potere stesso. Per cui c'è democrazia in ogni forma di governo nella misura in cui si riconosce alla moltitudine la sua capacità di esercitare il potere sovrano, al quale essa stessa obbedisce attraverso, per esempio, le leggi, nel caso più esplicito dello Stato democratico, che è lo Stato in cui ciò che è stabilito da tutti viene accolto probabilmente con maggior favore, perché ciascuno riconosce in quella norma qualcosa a cui egli stesso ha contribuito, riconoscendolo come utile comune. Per cui non c'è più questo allontanamento tra l'utilità singolare del singolo modo della sostanza, ma c'è un'utilità comune di fronte alla quale non si può far altro che obbedire, poiché la libertà dello Stato è proprio questo accoglimento, anche difficile, non è detto che sia semplice accogliere la legge comune. Ma è quanto più vicino alla legge di natura, per cui il mio esercizio della libertà corrisponde all'esercizio della libertà dello Stato.
Vedo le tre forme di governo come ovviamente delle contrapposizioni di forza, però mentre nella monarchia e nell'aristocrazia o nell'oligarchia questa contrapposizione è statica, nel senso che sì, c'è la moltitudine, c'è il monarca, il sovrano che sta là, è nella democrazia che invece questa contrapposizione è dinamica, perché di momento in momento si deve mantenere sempre costante, altrimenti c'è la prevaricazione di un gruppo, di uno. Quindi secondo me il discorso sulle forze e sulla potenza va giù, cioè tu l'hai mostrato a livello geometrico, quindi si può spiegare anche con la potenza, no? Cioè con le forze, non so poi se questa sia una visuale
Questa poi forse
corretta o
è la
meno.
distinzione principale tra aristocrazia e democrazia, è che in aristocrazia c'è vige una cooptazione, cioè in entrambe le forme c'è un consiglio supremo e non c'è nient'altro, però in aristocrazia il consiglio supremo coopta i membri del consiglio supremo, mentre in democrazia la legge decide chi accede al consiglio supremo. Quindi per Spinoza se la legge decidesse che solo gli individui over 50, biondi con gli occhi azzurri, possono sedere nel Consiglio Supremo, questo sarebbe comunque una democrazia. Quindi la democrazia spinoziana non è una democrazia necessariamente inclusiva, cioè è definita semplicemente per legge invece che arbitrariamente. Cioè questo è come lui definisce, poi ovviamente non abbiamo capito la sua democrazia, quindi non sappiamo poi come l'avrebbe sviluppato. Però l'unica cosa che dice è che se per assurdo la legge stabilisse che soltanto, ad esempio, i cittadini con un certo reddito possono stare nel Consiglio Supremo, sarebbe comunque una democrazia perché lo si stabilisce per legge, quindi chi lo stabilisce è sottratto a una decisione di un consiglio, mentre in aristocrazia è il consiglio che si riunisce e decide il tema. E Spinoza assume che se è arbitrario allora i patrizi vorranno i loro amici, parenti, eccetera, ma questo lo prende come legge di natura della natura umana, diciamo, ma volendo i patrizi potrebbero anche scegliere sempre i migliori, non lo sappiamo. Spinoza ritiene semplicemente che sia implausibile, ecco.
Sappiamo anche perché come si arriva poi a stabilire questa legge nella democrazia alla
Oscilla un po', però scusami, oscilla un po' questo paragrafo, perché dice è vero che tutti quelli che sono nati da cittadini o altri casi in cui interviene la legge. Quindi su questa cosa purtroppo effettivamente sarebbe è difficile ipotizzare, però questa cosa della legge è vero che interviene, ma credo che Spinoza pensasse a un equilibrio tra un principio diciamo di cittadinanza e una legislazione che in qualche modo regolasse l'ingresso e l'uscita da questo tipo di consiglio. Comunque sì, la democrazia non vuol dire che tutti decidono necessariamente.
Sì.
Beh, insomma, diciamo, da qui a dire che c'è una legge che può dire Andrea San Giacomo, che è nato da cittadini, questo Stato non siederà mai in consiglio, credo che sia... Cioè, non la vedo proprio.
Pensa alle donne, di nuovo.
Pensa alle donne, ma
pensa
alle donne, i servi c'è un motivo, perché i servi, secondo me, lì sta pensando a chi ha un... diciamo, oggi diremo datore di lavoro,
sì, no, certo,
e quindi non è autonomo, nel senso, non decide,
no,
è cooptato,
sì,
capito?
Sì, sì, ah. Sì, certo, certo, però comunque... Cioè, una costruzione della democrazia
sì,
abbastanza
sì.
Diversa, meno simpatica di quella che vorremmo.
Quindi non c'è mai una sovrapposizione tra imperium e potenza?
Cioè,
diciamo.
Non c'è necessariamente.
Non c'è necessariamente una sovrapposizione.
Potrebbe esserci, però non è che la definizione di democrazia implica di per sé che la democrazia è sempre la totalità della moltitudine.
Mm-hmm. No, no, certo.
Cioè,
no.
Può essere.
Può essere,
ma
può anche
non essere.
Se pensi a quello che fa con gli immigrati, che ti dice, nel senso che mano a mano che entrano nuovi immigrati e questi non hanno diritto di cittadinanza, la democrazia degenera in un'aristocrazia, è difficile pensare che quella, visto che quella lingua da cui gli immigrati sono esclusi non è una democrazia, allora pensare alla democrazia come esclusiva.
No, poi una democrazia esclusiva,
scusami,
sia più instabile,
eh?
Che poi una democrazia esclusiva sia più instabile è un altro argomento.
No, ma non è una democrazia, cioè nella misura in cui se l'immigrato, se il marocchino che entra in Italia non ha diritto di cittadinanza, questa è un'aristocrazia, non è una democrazia, e allora la democrazia non la puoi pensare come esclusiva. La democrazia è tutti o è nessuno.
No, posso decidere che si può sedere nel consiglio solo chi ha un certo reddito, perché magari se hai un certo reddito consumiamo, se hai un imprenditore non hai bisogno di rubare. Cosa che la storia italiana dimostra falso. Però nel senso, non importa, cioè il principio, la cosa discriminante sembra essere cooptazione verso legge.
Insomma, è cioè nel senso che secondo me c'è sempre...
E c'è anche, ne discute non solo nel capitolo 11 ma anche nel capitolo 8, mi sembra, quando introduce l'aristocrazia, proprio all'inizio della trattazione dell'aristocrazia.
Sì.
Adesso non lo ricordo, ma...
No,
tranquillo, scusami,
no,
ci ho appropriato
tutti i libri.
Alcuni selezionati entro il popolo, dipende, mentre nel democratico dipende da un certo qual diritto innato o acquisito per fortuna. Per fortuna, beh, questa è la traduzione di Cristoforo.
Sì.
No, nel senso è una traduzione abbastanza libera.
No, è innato proprio.
Però è innato, sì, ma per fortuna, non so se usa proprio la parola
bel fortuna. Detto.
Bel fortuna detto. Quindi, è vero che
ho scelto,
non oscilla molto Spinoza su questo aspetto. Non si è, cioè, credo che lui pensi una... nelle forme di governo una tendenza democratica che per una certa lettura addirittura diventa un discorso metapolitico, la democrazia, cioè ogni stato è potenzialmente democratico, anche la democrazia, quindi se la democrazia è potenzialmente democratico esiste una democrazia che non è una democrazia passiva, quindi che tende al principio democratico ma non necessariamente lo sviluppa in tutte le potenzialità.
Sì, perché in realtà la democrazia è l'imperium absolutum, come si diceva, no? Però l'imperium è tanto più prossimo all'assolutezza quanto più è democratico, insomma. Cioè, la monarchia che aumentasse il proprio potere non potrebbe farlo se non in senso democratico, cioè se non riuscendo a mobilitare, facendosi espressione di
La discriminante del, sì, la discriminante della legge, la discriminante anche del diritto.
Però la monarchia costituzionale a questo punto.
Comunque, cioè, guarda un attimo,
è quasi simile a questo concetto.
Ora non devi anche dare una cosa.
Però la cosa che va contro questa progressività, tanto più inclusivo, tanto meglio, serve che allora uno si aspetterebbe che, vabbè, ok, allora visto c'è la aristocrazia, comunque un po' più inclusiva della monarchia, perché comunque non c'è più il capo, c'è solo il Consiglio Supremo, comunque c'è questa proporzione di 1 a 5.000, eccetera, sembra meglio. Però in realtà quello che Spinoza dice dell'aristocrazia sembra far pensare che in realtà la monarchia alla fine sia meglio dell'aristocrazia, perché...
L'aristocrazia sia meglio della democrazia?
No, 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 la monarchia sia meglio dell'aristocrazia.
A meno degenerazione.
Cioè, meno lui dice, in principio potrebbe essere una forma migliore, però nella pratica è molto peggiore. Che non la monarchia costituzionale come lo descrive.
È più fragile la l'aristocrazia. Il problema della monarchia, cioè Spinoza sembra dire in effetti, ora facendo, andando un po' a memoria, sembra di, cioè, dice la monarchia può degenerare, se degenera in aristocrazia tanto vale che si faccia un'aristocrazia vera e propria. E quindi vi descrivo come equilibrare questa strana forma di potere che è l'aristocrazia. Poi c'è la democrazia, dove la legge è più simile al diritto, cioè diritto in senso spinoziano del termine, quindi per diritto o per legge io posso anche pensare un'alternanza di cariche, un'inclusione e un'esclusione a seconda delle situazioni. E se ha ragione la lettura di Balibar, poi Visentin, eccetera, sul fatto che la democrazia sia un principio metapolitico, tanto più questa lettura è vera, quanto più ci avviciniamo a quello che dice Andrea, cioè tanto più che la democrazia non è immediatamente sovrapposizione di imperium e potenza.
Però questa cosa della gradualità, se ci pensiamo, quando un'aristocrazia degenera, degenera in monarchia assoluta, no? Quella tendenza, perché c'è la fazione di patrizi di cui uno vuole prendere il potere.
Firenze, diciamo.
Quindi non è che... Non c'è una progressualità wikiana per cui una forma porta all'altra e porta all'altra.
No. Facciamo una domanda.
No, magari voglio dire, anche se gli altri vogliono intervenire, scusami. Non è un problema.
Sì, scusa.
Cioè, nel senso che è già...
No, sicuro sì.
No, vabbè, era perché ci siamo presi un po'...
No, in effetti questa ricerca di stabilità tra le forme di governo, all'interno di questa discussione, mi pongo sempre un po' la questione del Cristo, ma non come pallino, più che altro se Cristo è stato davvero così importante nel trattato teologico-politico, come mai poi nel trattato politico, cioè, quasi non se lo fila Spinoza, no, non c'è la minima traccia, non c'è un'attenzione, non c'è quell'elogio del sommo filosofo che invece Spinoza ha realizzato nel trattato teologico-politico. Soprattutto in considerazione del fatto che lo Stato mira alla salvezza, ovvero alla conservazione, ovvero alla sicurezza della moltitudine, come mai Cristo, che era considerato il medium della salvezza, la bocca di Dio, adesso che si fa politica, scompare del tutto?
Però secondo me sono proprio due problematiche diverse, quello del trattato teologico e quello del trattato politico, nel senso sì. In cui... Innanzitutto come sfondo etico, epistemologico e via dicendo, per cui il trattato teologico politico ha al proprio interno un'evoluzione, vale a dire o una duplicità, cioè un'impostazione più fortemente intellettualistica, in cui effettivamente è ancora l'unica beatitudine è quella della conoscenza intellettuale di Dio e via dicendo, l'unica virtù è quella che nasce la conoscenza adeguata, eccetera, e al tempo stesso, secondo me, già inclina in un'altra direzione con il problema della religione, e queste due posizioni convivono, in cui ci si pone il problema di un immaginario, di un'immaginazione capace di assolvere un ruolo positivo, cosa negli scritti precedenti non aveva, e quindi nel trattato teologico politico albergano queste due anime. E il Cristo, se vuoi... è legato a entrambe le posizioni, perché da una parte è colui che comunica con Dio da mente a mente, no? E quindi assolve alla funzione etica principale, no? Quella della liberazione in questo senso. Dall'altra è anche quello che comunica con un linguaggio, non è quello filosofico, alle masse, quindi assolve all'altra funzione, che è quella paraprofetica, non profetica perché Cristo insegna e non profetizza, no? Però quella di una religiosità che non è quella del filosofo, ma è quella dell'immaginazione, che quindi riesca a traghettare nella direzione della massima prossimità dell'immaginazione alla ragione. Non so se... E quindi, cioè, Cristo lì, innanzitutto per la tematica teologico-politica, ma anche per la prospettiva etica e per i problemi legati alla prospettiva etica, ci sta tutto. Nel politico, che ci starebbe a fare?
Ci potrebbe essere nella misura in cui l'elemento solidale richiama l'amore di Cristo.
E che elemento solidale c'è nel trattato politico?
Nelle forme di governo politico sicuramente l'elemento della solidarietà, della propensione verso il diritto altrui, è un elemento sul quale, a mio avviso, il potere sovrano si regge in qualche modo. Cioè è un elemento che non si può escludere, l'elemento della solidarietà.
Tu dici nel trattato politico?
Politico.
Io non ho letto il trattato politico, quindi chiedo scusa se è improprio quello che dico, però non potrebbe essere che il problema è che il trattato teologico-politico, proprio perché sta trattando di un qualcosa anche del passato, cioè dello sviluppo che ha avuto la religione, sta descrivendo positivamente il ruolo che ha avuto Cristo. Mi piaceva l'espressione paraprofetico, perché c'è la critica alla profezia, mentre invece Cristo ha questo ruolo diverso di comunicatore, di narratore, e quindi in questo modo si avvicina alla politica. E quindi è stato un momento positivo, ma che forse deve essere superato, perciò quindi nel trattato politico non c'è l'elemento teologico, deve essere superato perché ognuno dovrebbe assumere magari l'aspetto che aveva Cristo, e quindi così si sviluppa la democrazia. Però lo dico senza conoscere il trattato.
Un po' come se Cristo abbia esaurito la sua funzione, per cui magari da un punto di vista politico non ha più quell'appillo, oserei dire, nei confronti del pensiero di Spinoza.
Cioè che ha svolto il suo ruolo e quindi non c'è bisogno di un altro Cristo, perché in teoria dovremmo tutti quanti sviluppare il ruolo che aveva lui. Non so, lo risolverei così, però andrei a vedere io, però non ho letto un trattato politico.
Però in questa linea c'è anche quello che lui dice, che in fondo bisogna relativizzare anche la forma di religione per il tipo di Stato, cioè la religione che vale in monarchia non è la stessa che vale in aristocrazia, quindi nel senso, forse anche viene meno l'idea che c'è un unico modello di religiosità che va bene per tutte le forme di Stato.
Ma forse se proprio ci volesse, se proprio vogliamo pensare a un rapporto tra la cristologia spinoziana e la descrizione, diciamo, scientifica delle forme di governo, Cristo rappresenta la fine del problema teologico-politico, cioè lo staccarsi della teologia, dalla politica, dell'amore è quella cosa che ti permette di a differenza del pregiudizio ebraico, di non costituire una nazione sulla base religiosa e quindi di fare della religione una questione privata.
Ma io quello che dicevo è questo, che probabilmente nel trattato politico non esiste più la questione della transizione etica verso forme più razionali, cioè se ne frega proprio, nel senso quello che conta è fare degli equilibri istituzionali che possano reggere, non al fine di rendere gli uomini più liberi, più razionali, più virtuosi e via dicendo, ma proprio dentro la passionalità e
questo no. Cioè questo lo dice lui esplicitamente, Spinoza, nel trattato politico, che il fine dello Stato è comunque la libertà.
Nel trattato politico?
Sì, lo dice più volte.
Lo dice nel trattato teologico politico.
E nel trattato politico lo ripete, è il fine dello Stato e permette alla mente e al corpo di svilupparsi armoniosamente e far compiere tutte le loro funzioni.
No, questo passo stai citando è alla lettera del trattato teologico politico.
Ed è anche nel trattato politico, lo andiamo a prendere?
Sì, andiamo a prendere.
Io se non sbaglio su questo argomento un saggio di Cristofolini su Spinoza e Donista, credo, in cui lui metteva proprio risalto, cioè potrebbe essere legata alla cosa, in cui metteva il risalto che il ruolo dello Stato, nel senso che le leggi statali servivano proprio a permettere la vita del saggio, in un certo senso. In quel, considerando che nel trattato politico, teologico-politico, il Cristo è visto come un saggio, più o meno la vita di Cristo è quella del saggio, di fatto potrebbe uscire fuori dal trattato politico perché non si... Il tema non è più quello della vita del saggio in sé, ma come può uno Stato, le forme di Stato, come possono permettere la realizzazione di quel tipo di vita. Almeno quella era l'interpretazione di questi politici che davano il trattato politico. Poi, non lo so, letta così forse potrebbe risolvere il problema, che non è più legato alla vita del saggio in sé, ma come è possibile creare, attraverso le varie forme di governo, rendere possibile la vita di Cristo, comunque una figura completa di Cristo, senza che però quella figura in realtà ha un'importanza decisiva nelle forme di Stato, cioè diciamo non viene più tematizzata proprio perché...
Sì, infatti perché nel trattato politico l'azione non viene più definita diciamo come virtuosa da un punto di vista morale. Non c'è nessuna, almeno oserei dire, che nel trattato politico le azioni non vengono più concepite virtuose in funzione della morale, ma appunto soltanto in funzione della conservazione stessa dello Stato.
Ah no, vabbè, sicuramente tiene sullo sfondo probabilmente il fatto che esiste una virtù intesa come razionalità, eccetera, però probabilmente non penso che sia il suo compito, però lui dice...
Il passo che aveva in mente è 5-5. Quando dunque diciamo che il migliore stato, ottimo, è quello in cui gli uomini passano la vita nella concordia, intendo parlare non solo di quella vita che è data dalla circolazione del sangue e dall'altra funzione comune a tutti gli animali, ma quella che si definisce in base alla ragione, vera virtù e vita della mente. E ovviamente per implicazione il fine dello stato è la concordia, il fine dello stato in altri passi, adesso se vuoi possiamo cercare, però viene legato alla libertà, eccetera, quindi... Su questo sembra esserci una continuità di fondo, con il, cioè ci sono tante rotture col teologico politico.
Anche però, sicurezza e pace, però sì.
Però la pace di nuovo, non la pace delle pecore,
concordia.
No, ne abbiamo parlato prima con Marta, ma cioè.
Non sono sicuro che la pace non delle pecore, quella che non è l'inerzia, sia la pace dei saggi.
Ma non dei saggi,
un
ma
conto
la pace
è non
pace
essere
come...
inerti e un altro conto è essere saggi.
No, ma la pace no. Della cooperazione sociale, della convivenza, no? Dove poi c'è anche in Hobbes, perché è ingiusto dire che per Hobbes la pace è la circolazione del sangue, perché anche Hobbes dice che ci vogliono le arti, la conversazione, poi c'è
tanto tutte le leggi naturali servono alla pace.
Sì, ma cioè non intesa solo come circolazione del sangue, no?
Anche all'inizio del 5, le prime due righe. Ma si noti quando parlo di uno Stato istituito a quel fine, cioè quello del 5-5, mi riferisco a quello che è stato instaurato da un popolo libero.
Vabbè, qua si riferisce però agli iura comunia, cioè un popolo che da, in qualche modo si autodetermina o determina delle convenzioni di convivenza, che anche qui sono iura, non sono leges.
Scritto da ragione, però non da necessità.
Non lo so, scritto da necessità, però.
Diritto di guerra.
No, spinto da una organizzazione, diciamo, della vita comune che permetta di perdurare dell'esistenza, dei conatus, cioè, sulla base di un diritto, dove, ritorno sul punto di prima, diritto e legge, Spinoza, sono diversi. Gli iura comunia non sono delle leggi, sono delle organizzazioni quasi primordiali, però molto... estremamente ragionevoli. Perché? Perché dettate da una necessità naturale che non è solo quella del bisogno, ma è proprio quella di convivere, che ti permettono di organizzare le prime forme produttive, di gestire più o meno equamente il prodotto sociale, di condividere dei valori basilari. Questo è un popolo libero. Gli ebrei erano un popolo libero, tutto sommato.
Sì, nel senso che la loro ricerca della conservazione dello Stato era sostanzialmente però legata a un benessere di tipo fisico, al di là di qualsiasi accezione legata alla sapienza.
No, però dico, nello Stato di, appena usciti dall'Egitto, gli ebrei avevano delle loro necessità,
e si organizzano liberamente attorno a queste necessità e a certi valori condivisi, memorie antiche, no? La religione dei padri, delle abitudini. Cioè, questa è una forma di libertà.
Non so se ci sono altre osservazioni da parte vostra. Diciamo, io non mi sono, sì, nel senso che la politica di Spinoza non è un elemento cardine delle mie riflessioni, però ciò che mi interessava era un vostro confronto sul tema del Cristo. Volevo un po' cogliere da voi come mai scomparisse questa esigenza di Spinoza di porre Cristo come modello nel trattato teologico-politico e come mai poi scomparisse, quasi del tutto si glissasse la sua funzione di mediatore della salvezza, laddove la salvezza è in effetti anche il fine stesso dello Stato. Per questo.
No, stavo guardando dove che compariva il Cristo, però effettivamente
Non lo trovi più tanto. Non lo riesci a trovare più tanto.
No, ci stanno due occorrenze, sì. Ma uno è il contesto in cui si discute ovviamente il cattolicesimo e del pontefice romano, e si dice che in realtà questa è la storia e la tradizione all'interno del cattolicesimo non va bene, e l'altro è, cioè, non ha nessuna delle funzioni di cui era stato effettivamente caricato nel trattato teologico. L'altro parla dei discepoli, per cui scompare.
Sì.
E tu che idea ti sei fatta di questa scomparsa?
No, probabilmente sarebbe stato scritto qualcosa nella parte della democrazia. Io credo che lì Spinoza avrebbe fatto riferimento a questo.
Nel senso che la democrazia sarebbe una democrazia dei filosofi?
Probabilmente sì. Però sì, non ci è dato saperlo.
Ma allora quindi
resta sempre.
Cioè, tu nel trattato teologico e politico, viceversa, quello che ti interessa a te, sì, è il Cristo filosofo.
Esatto. Quello che Tiet intende come il sommo tra i filosofi.
Certo, cioè quello che non quello che però invece comunica e
non tanto la sua azione rivelativa.
Questa è la luce del Cristo.
Esatto.
Cioè,
come se fossero due entità totalmente differenti.
Non fa in tempo a costituirsi e subito dilegua, nella misura in cui non appena già i discepoli si trovano a dover adattare la propria
conoscenza,
certo, intuitiva, quello che vuoi, al ad captum vulgi ancora una volta, poi finisce per assolvere una funzione analoga a quella del profeta, anche se non ha senza più quel carico, no, che aveva nella teocrazia. E quindi in qualche modo il Cristo è un evento evanescente, perché cioè che fa comparire l'universale, ma appena compare l'universale subito dilegua in una molteplicità, perché è carino il fatto che subito i discepoli si dividono, Pietro da una parte, Paolo dall'altra, e dice: tu insegna sul tuo, io insegno sul mio, perché il fondamento tuo è diverso, e come fa a essere diverso se ci fosse, no?
Guarda, il termine che ho usato di evanescenza è proprio quello a cui stavo pensando io. Se questa è la società delle passioni, questo continuo pullulare ramificato dello Stato, probabilmente Cristo sarebbe in questa zona della democrazia, laddove però non ci è consentito in questo momento accedere, perché Spinoza ha lasciato incompiuto un trattato che invece probabilmente in questo spazio si sarebbe potuto muovere. Quindi tutte le nostre osservazioni riguardano questa zona di discussione, ok monarchia, ok aristocrazia, probabilmente la democrazia rimane ancora un incompiuto, un insoluto, esattamente come insoluto e incompiuto è la figura stessa di Cristo e Spinoza. Questa è un po' la mia idea, però mi ero aperto un po' alle vostre osservazioni proprio per questo.
Insomma, per te, perché l'ultima domanda, perché per te Cristo è la figura del comune?
Perché la sua funzione favorisce l'accrescimento della potenza. Come esempio, sì, distintamente.
Come se in senso politico tu pensi ci sia, cioè il Cristo ribelle gli interessa in qualche modo?
No,
cioè il Cristo,
non è il Cristo rivoluzionario, non è il Cristo della storia di cui parlano le scritture. Non è quello il modello di cristologia di Spinoza.
Però questo. Se noi ci stanno le figure cristi dentro al trattato geopolitico, prendi
Marte.
Sì, perché chi è che va in, chi è che va al patibolo? Oltre al Cristo ci vanno
i martiri,
cioè nel capitolo 20 l'uomo giusto, onesto, ben educato e via dicendo, che si fa ammazzare, non ha paura della morte, eccetera. E poi prima ci vanno, ci va tutta la nazione ebraica perché nessuno ha paura della morte, la nazione ebraica. E poi c'è un altro passaggio, si dice sempre perché chi non teme la morte non può essere comandato, no? E quindi quello che in un passo nella prefazione compare come brutto e cattivo ribelle, il sedizioso e va apparentemente fatto fuori, nel capitolo 20 compare come quasi è l'uomo libero, per intenderci, e l'altro, l'unico, sono tutte figure che ripetono il messaggio fondamentale di Cristo è non temere la morte, che è un messaggio che però dissolve il potere politico. Non so se tu questo
sì.
Ti risuona in qualche modo.
Sì. L'unica differenza è che per Spinoza il Cristo non si identifica come il Dio fatto uomo. Quindi anche i Cristi di cui parli non sono Cristo, difatti. C'è pur sempre uno iato, c'è una distanza che non si colma in Spinoza perché non c'è un'opera realmente dedicata e intitolata al Cristo. Quindi resterà sempre un po' nella lune dell'orizzonte verso il quale ci muoviamo. Attraverso l'azione etica ci muoviamo verso un modello di sapienza, ma sostanzialmente consapevole del fatto che non arriviamo a quel modello di sapienza, perché probabilmente il Cristo per Spinoza non è mai esistito. Questa è un po' la mia posizione.
Okay.
Discutibile,
cioè,
ovviamente.
Quello che noi chiamiamo il Cristo come figlio, il figlio
sì.
Di Dio.
Ovviamente Spinoza non pensa a quello.
La Trinità,
Spinoza
sì.
Non pensa a quello.
Cioè.